Eccoci qui, allora adesso passiamo anche alle questioni che riguardano il Milan e soprattutto il mercato del Milan, intanto perché leggo tra le ultime notizie di oggi pomeriggio proprio che prosegue il forcing dei rossoneri per De Ketelaer. Dopo il no del Bruges alla seconda offerta di 27 milioni più bonus, prosegue infatti la trattativa con il Milan, che starebbe preparando un terzo assalto da 30 milioni di base fissa più 5 di bonus.
Si sta quindi avvicinando la società rossonera ai 40 che aveva chiesto inizialmente un Bruges, che sta per giocare la Supercoppa belga, almeno ce lo chiede un nostro ascoltatore, il 7-1-0 finale, con una domanda interessante: potrebbe essere che per De Ketelaer si aspetti la Supercoppa belga?
Simone Braglia, ripartiamo da te.
Bisognerebbe chiederlo ai proprietari del cartellino, come mai. L'offerta è interessante, il giocatore anche, vedremo, sì, potrebbe essere l'attesa della Supercoppa e di una partita probabilmente importante per la titolarità della squadra di Ketelaer, però vedremo il da farsi.
Vedremo, dice Simone. Vado anche da Maurizio e da Massimo. Allarga anche un po' il ragionamento, perché insomma quello di De Ketelaer è il nome più vicino in questo momento al Milan. Scaroni oggi ha detto a breve, insomma, faremo delle cose importanti, un'accelerata sul mercato, anche doverosa direi, perché le più temute concorrenti, ovvero Inter e Juventus, si sono già mosse, no? Sul mercato. Il Milan, per tutti i motivi che sappiamo, il ritardo dei rinnovi eccetera, parte comunque un po' in ritardo, quindi adesso deve premere sull'acceleratore. Maurizio.
Beh sì, parte in ritardo per la storia di Maldini, adesso è il momento di premere sull'acceleratore, ma credo che alla fine della fiera, siccome siamo noi che siamo gli impazienti, che vorremmo dare le notizie subito, i tifosi vogliono vedere subito la squadra completa. Le società non ragionano così, le società ragionano che c'è un lasso di tempo, in questo lasso di tempo si deve trovare la miglior quadra possibile, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, per cui che ci metta 10 giorni di più a comprare De Ketelaer, ma magari si risparmino 5 milioni, è bene, per il tifoso invece vorrebbe che la firma arrivi domani, quindi le questioni sono diverse. Il tempo c'è e secondo me il giocatore arriva.
Sentiamo anche Massimo Brambati su questo.
Sono d'accordo nel senso che il mercato né si può giudicare ora, perché possono esserci sia delle entrate ma anche delle uscite in qualsiasi squadra, e tanto più che insomma il mercato finisce a fine agosto, quindi da qui a fine agosto quante ne vedremo. Io ricordo che c'era un presidente quando la Regina era in Serie A, Lillo Foti, che faceva tutti i giocatori agli ultimi 2 o 3 giorni di mercato. Era una roba incredibile, ci faceva morire, perché c'erano giocatori comunque quando la Regina era in Serie A che erano mediamente importanti, giocatori di grandi squadre che venivano via e si piazzavano alla Regina, e lui li teneva in scacco fino alla fine per poi andare a fare i cavoli suoi alla fine, e riusciva sempre poi a selezionare il giusto, quindi io dico che ha ragione Maurizio a dire che i tifosi sono una cosa, le società ragionano in un altro modo, quindi non è detto che chi in questo momento può risultare indietro poi non si rimetta a posto, anche perché il Milan poi non è che deve fare chissà che cosa. Voglio capire anche questo Kjaer come sta fisicamente, perché se sta bene forse c'è bisogno solo di un rincalzo dietro e neanche da spendere 30 milioni. Il Milan, ricordiamoci, comunque è la squadra campione d'Italia, ha creato un ambiente, ha creato qualcosa di importante ed è arrivato a vincere qualcosa di importante grazie anche al gruppo. Quindi inserire dei giocatori oggi in questo gruppo deve essere fatto proprio di cesello, senza sconvolgere minimamente l'equilibrio che ha creato questo gruppo.
Alessandro, c'è un altro messaggio per...
Interessante, sulla questione tempo e sulla questione opportunismo. Fa strano che il PSG non chiuda per un giocatore per soli 5 milioni di differenza tra domanda e offerta. Sta parlando di Renato Sanchez. Sembra al nostro ascoltatore più un gioco di tra procuratori da parte di Mendes, il quale ha discorsi aperti pure con Rafa Leao. Secondo lui, se Leao rinnova, arriva pure insieme nel pacchetto Renato Sanchez.
Ripartiamo sempre da Simone.
Ah, questo è fantamercato, quindi mi può essere più di più massimo in merito a quel, ma non credo per quello che ha detto Massimo poc'anzi, che io condivido in pieno. L'equilibrio del Milan è un equilibrio fatto di giocatori mirati e non credo che possa arrivare con il discorso, pur essendo magari anche Valente e Sanchez, per un discorso di eventuale rinnovo di Leao anche Sanchez al Milan. Il Milan prende i giocatori che vuole prendere, soprattutto dal punto di vista della testa, di costruire un qualcosa che mantenga quell'equilibrio che ha avuto e che da un punto di vista programmatico continua ad essere quello secondo me più valente. I giocatori esperti ce li ha, i giocatori giovani devono fare l'ulteriore miglioramento quest'anno in ambito anche internazionale. Io credo che il Milan sia su questa linea la programmazione che fa Maldini insieme a Massara, ed è, secondo me è una linea anche di sostenibilità economica che io apprezzo molto ma molto volentieri.
Condivide la linea insomma Simone Braglia. Massimo,
ma allora chi dice che ha lo stesso procuratore lo giocatore, attenzione, perché l'anno del rinnovo di Donnarumma lo stesso procuratore, ora mi spiace dirlo, purtroppo non c'è più, ma Raiola aveva anche Ibrahimovic, eppure aveva Donnarumma. Ibrahimovic entrava con un contratto, quell'altro usciva a parametro zero. Tra l'altro Raiola aveva anche Calabria, quindi non è detto, ogni giocatore fa storia a sé nel procuratore. Ci può essere la volta che si accomunano le cose, ma ci può essere la volta che le cose sono ben distinte.
Pure perché Mendes non ne gestisce due di giocatori, come Raiola non aveva due e basta.
Cose, tra le altre cose, apro e chiudo parentesi, io ribadisco, guardate che questo arrivo di Campos è stato, questo direttore nuovo è stato preso proprio a pro di un qualcosa. Io sto sentendo addetti ai lavori, vengono respinte delle commissioni, perché qui tutti parlano questo qua vale questo, stanno a guardare i 5 milioni, no, stanno a guardare anche i 200.000 euro. Il Paris Saint Germain sta guardando 200.000 euro di commissioni che non vuole pagare per alcuni giocatori, per un giocatore in particolare. Quindi attenzione, questo che è arrivato non è più con le mani bucate. Non voglio dire che Leonardo fosse con le mani bucate, ma probabilmente Leonardo aveva un imprint diverso. Questo ha sicuramente voglia di non più far passare il Paris Saint Germain come la squadra che insomma
elargisce così. Diciamoci la verità.
Bravissimo, bravissimo, bravissimo.
Allora,
guarda, ti dico di
sì,
più.
Vai Maurizio.
È una maniera che Campo sta di guadagnare di più, perché se lui ottiene, spendendo
vero,
molto meno di Leonardo,
vero,
dei
vero,
risultati che Leonardo non è, lo sceicco lo fa ricco.
Vero,
molto di più di quanto lo farebbe vendere dei giocatori a grandi cifre che poi non portano il risultato finale.
Allora, credo ci sia la 3318200213, ancora una domanda audio per voi, sentiamola.
Grazie Enzuccio, volevo fare una domanda per Massimo e Maurizio. Vedo che la Juve sta tentennando molto sul difensore centrale, ma io penso che a prescindere dalla partenza di De Ligt loro devono comprare un difensore. Non dimentichiamo che è andato via un certo Chiellini. Pensano di sostituirlo con Gatti, visto che Demiral è stato riscattato dall'Atalanta?
Massimo, parto da te.
No, ma ha ragione, il nostro ascoltatore ha ragione. Per me Allegri è mezzo disperato. Dal punto di vista del pacchetto arretrato, lui è convinto, addirittura secondo quanto ho sentito, che insomma anche i giocatori che ci sono in essere oggi non lo accontentano per niente, né dal punto di vista numerico né dal punto di vista tecnico. Io credo che lui fosse il primo ad aver fatto il nome di Koulibaly, perché voleva sostituire Chiellini con il centrale del Napoli. Oggi secondo me la Juventus è completamente spiazzata e onestamente mi pare che le strategie dietro all'eventuale, come poi è successo, buco con Koulibaly siano veramente un qualcosa di molto velleitario. Mi sembra che la Juventus, come già da qualche tempo, non viva più i mercati seguendo delle strategie, ma li vive, insomma, così, a quello che arriva arriva. Mi sembra che non ci sia una vera e propria strategia.
La programmazione, dici
dirlo,
tu.
Sì. Mi sembra che non ci sia un progetto tecnico che vuole seguire la società. E poi io metto sempre un punto di domanda: Allegri può essere discusso quello che vuoi, ma ha ottenuto grandi risultati e ad oggi credo che sia un allenatore, fino all'anno scorso lo voleva Real Madrid. I due dirigenti secondo me non sono all'altezza. Io l'ho sempre detto e continuo a dirlo.
Massimo, e poi voglio sentire anche Simone su questo tema. Scusate, Maurizio, vai.
Sì, sì, no, sono d'accordo. Io credo che la Juventus è rimasta spiazzata perché aveva la convinzione di poter prendere Koulibaly. Non si aspettava che Koulibaly, forse magari sapeva già del Chelsea, ma o forse proprio non voleva andare alla Juventus, e questo la Juventus non se l'aspettava. E quindi si ritrova che insomma deve impegnare una bella cifra, perché mettiamo pure conto che possa, io non lo credo, ma che possa infastidire l'Inter per breve, non è che lo infastidisce gratis, deve spendere una cifra molto notevole, superiore a quella dell'Inter, per acquisire un giocatore il quale potrebbe comunque sempre dire: ma io non vado dal Toro alla Juve, non vado. Perché noi ci dimentichiamo sempre un piccolo particolare, che nel momento in cui Bremer ha rifatto il contratto col Toro, significa
la
che lui
la clausola di gennaio lui,
no, a parte la clausola di gennaio, significa che lui può dire a qualunque squadra sì o a qualunque squadra no. Per cui se ha già un accordo con un altro, teoricamente, rifiuta tutto. E tu puoi offrirgli 300 milioni al Torino e il Torino non può fare nulla. Fino a che Bremer non si decide e gli dice: va bene, questa squadra mi sta bene. Allora se gli sta bene la Juventus, a una cifra superiore la Juventus lo può prendere, una cifra superiore a quanto offre l'Inter.
Chiaro.
Ma questa è l'unica condizione per cui può succedere. Se no non può succedere. Al di là di questo, sì, il problema per la Juve resta, perché comunque non è solo Chiellini, andandosene via Chiellini e De Ligt, tu non è che puoi sostituirli, come diceva il nostro ascoltatore, con Gatti e Demiral. Insomma,
perché Demiral ormai è dell'Atalanta.
Demiral ormai non può più venire.
Sì, ma voglio dire, insomma, giocatore di quel livello lo devi sostituire con un giocatore importante.
Sì. È un po' quello che dicevamo prima per il Napoli, no? Va via Koulibaly,
il Napoli nel frattempo però l'avrebbe sostituito, perché il Fenerbahce sta chiedendo la clausola direttamente sul contratto del coreano, 20 milioni per Kim, però l'intesa l'ha già trovata la società di Aurelio De Laurentiis col giocatore coreano, a base di un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. Resta solo da decidere se 4 o 5 anni, ma Spalletti avrà il suo sostituto per Koulibaly ed è Kim Min-jae.
Allora, c'è un'altra domanda audio, siccome abbiamo ancora qualche minuto io ve la farei ascoltare.
Buongiorno, volevo fare una domanda. Buongiorno. Tecnica, essendo tifoso del Milan, volevo capire dai vostri ospiti se io vedo una carenza nella squadra Milan, soprattutto nel ruolo del centravanti e nella fascia destra, mentre la fascia sinistra con Leao e Teo Hernandez è una delle migliori d'Europa. Ecco, volevo capire se la vedo solo io, seppure Massara e Maldini, che sono due ottimi dirigenti, dalle trattative di mercato vedo che non stanno puntando su questi ruoli, ma puntano prevalentemente, credo, sul trequartista e su un centrocampista come Sanchez, se ancora sono in trattativa. Volevo capire se questa carenza la vedo solo io oppure mi sbaglio. Grazie.
Simone Braglia, ripartiamo da te.
Ma se cerchiamo la perfezione, il 100% di copertura dei ruoli, sì, probabilmente ha ragione il tifoso. Detto che secondo me, non lo so, però ho un vago sentore che tra Berardi e Raspadori, secondo me uno dei due potrebbe arrivare al Milan, non lo so. Mi sembra che quella mancanza lì può essere già altre volte erano stati avvicinati e secondo me è probabile che uno dei due giocatori possa essere, perché stranamente non si sente più parlare né dell'uno né dell'altro. È vero che poi per amor del cielo ci vogliono certe cifre, ma non lo so. Però se posso rispondere a una domanda, a quello che diceva prima Massimo,
sì, in merito, sulla Juventus, sul
discorso Juventus, Massimo, secondo me non è vero che non ci sia un progetto. Allora, lasciando perdere quello che è un discorso tra Allegri e la dirigenza, sicuramente la dirigenza ha toppato diverse volte nel corso degli anni e secondo me è poco all'altezza di una determinata situazione, ma il progetto è il progetto che aveva iniziato secondo me il Milan 4-5 anni fa nella antepandemia, con l'avvento dei Maldini e Boban, con tutto quello che poi è successo, e il ringiovanimento della Juventus secondo me è dettato anche da una sostenibilità. Anche qui rientriamo nel discorso in Italia, purtroppo ormai non ci possiamo più permettere.
Scusa Simone, io ti faccio tre nomi. Uno è sul mercato e si chiama De Ligt, c'ha 22-23 anni, lo dai via. Il secondo, Romero, tu l'hai dato via. Il terzo è Demiral, tutti giovani, Questi costituivano il post Bonucci Chiellini, tutte e tre centrali difensivi, tutte e tre andati via per soldi. C'è un progetto tecnico?
Spiegami. No, io ti sto dicendo.
È andato via Cancelo, 23 anni, è andato via Spinazzola, 24 anni. Sono stati dati via giocatori giovani che forse, non lo so, io lo dico, ma perché vedo, poi magari in quel momento avevano bisogno di soldi, che ne so io, perché questo posso pensare. Però non mi sembra che ci sia un progetto giovani se tu dai via questi 5 giocatori nell'arco di 3-4 anni. Dai via tutti questi giocatori giovani che potevano rappresentare, guarda caso, tutto il pacchetto arretrato.
Quindi ma io ti ho detto che hai ragione sul dito. Sì, ma io ti ho detto, infatti, salvo gli errori, ma che riconosco che quelli che hai detto tu adesso che sono stati fatti, ok, probabilmente il discorso della sostenibilità economica oggi ha priorità rispetto a tante altre scelte, tante altre tipologie. Sul discorso dell'allenatore ti posso dire, d'accordo, però credo, Massimo, senza nulla togliere alle vittorie che ha fatto a Massimiliano, va bene, anche da parte della società è secondo me molto più semplice giocare con determinati giocatori e vincere quello che ha vinto senza sparring partner, perché quando ho vinto 9 scudetti di fila gli sparring partner arrivavano a 7, 8, 9 punti di distacco, e adesso anche l'allenatore dovrà dimostrare comunque di poter dare
però anche l'Inter di Conte ha vinto con 9-10 punti di vantaggio sulla seconda, che vuol dire? Allora sì, anche lì non c'erano sparring partner. Scusa, io su sta roba degli sparring partner non sono tanto convinto. Se chi lavora male, se chi lavora bene.
È la mia idea, però poi dopo
rispetto
anche la tua.
Non è che dico
io ho detto la mia, poi dopo per amor del cielo. Non è che tu sto venendo contro la tua.
Ma tu dici la tua, io dico la mia. Che vuol dire?
Sì.
Possiamo anche non essere d'accordo sulle cose. Se no, se siamo qui in radio a dire tutti che siamo d'accordo con gli altri, finiamo più l'altro. Facciamo un altro tipo di trasmissione.
Allora vi faccio ascoltare l'ultima domanda prima di salutarvi.
Ciao ragazzi, lo sono Fossano. Avevo una curiosità sull'Inter. C'è Brambati, che è un operatore di mercato, è stato un operatore di mercato, ma non era più logico levare Dybala, cioè levare Lautaro e prendere Dybala e tenere Skriniar, e secondo me guadagnavano ancora di più, perché le dichiarazioni di Marotta sono state: difficili a trovare un attaccante, ma Dybala è un attaccante,
Massimo, la domanda è per te.
Ma Lautaro doveva avere una squadra che gli offriva all'Inter almeno 60 milioni, almeno.
Sì.
Almeno, se non ce l'hai avuta, ragazzi, se il giro di punte partito da Allan, che è andato al City, e ha liberato un posto al Dortmund, che però non avrà mai 70 milioni da spendere per Lautaro, e Lautaro non credo che sia il profilo di giocatore giusto per il Dortmund. Io credo che Lautaro poteva andare in quelle top squadre, che purtroppo o fortunatamente, dipende da che punto di vista la si vede, non hanno contemplato Lautaro, hanno contemplato altri giocatori, Lewandowski, Mané, Haaland, eccetera eccetera. Quindi non è che uno decide di vendere un giocatore e lo vende. Tra l'altro non è un giocatore che va offerto, questo è un giocatore che va sicuramente aspettata l'offerta giusta.
Certo. Allora, io direi che siamo arrivati ai saluti. Grazie per questa lunga chiacchierata a Massimo Brambati, Maurizio Biscardi e Simone Braglia. A presto.
Grazie mille.
Ciao a tutti, ciao.
Noi invece andiamo avanti, prima però ci fermiamo per una brevissima pausa.